sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna.
Cari amici, oggi non so da dove cominciare, tanto è impegnativo e grande il tema che la liturgia ci propone, il matrimonio e la famiglia. A Roma oggi il Papa inizia a riparare i danni che l'uomo ha prodotto in nome della civiltà. Affronteranno problemi spinosi, drammatici, e ieri ne avete avuto ai telegiornali l'antipasto. Sconcertante quello che abbiamo visto ieri. Eppure devono affrontarli questi temi. Perché la Chiesa deve essere sempre maestra e guida in ogni tempo. Io vi invito a invocare la Pentecoste, lo Spirito Santo, perché non sanno anche loro dove mettere le mani. Eppure la Chiesa deve essere maestra, rispettando quanto abbiamo sentito oggi nel Vangelo, fondamento di tutta la creazione, ma venga incontro anche alle spinose questioni del nostro tempo, spinose questioni prodotte, e sapete da che cosa? Dall'egoismo umano, e non solo. Ma puntiamo oggi il nostro obiettivo su tre momenti di riflessione. Bella la pagina della creazione, eh? Quando tutto era bello, puro, incontaminato, tutto uscito fresco dalle mani di Dio, come quando voi donne preparate un bel pranzetto, no? Una bella torta, che profumo, bella, fresca, incontaminata. La pagina biblica ci dà oggi questa stupenda idea di Dio, la creazione dell'uomo e della donna. Non è bene che l'uomo sia solo. Due. Creiamo un aiuto simile a lui. Terzo. Non separi l'uomo ciò che Dio unisce. Tre piccole riflessioni. Amici, il tema è così vasto che noi ci impegniamo un mese per spiegare ai fidanzati il mistero dell'amore. Non è possibile in 20 minuti raggruppare tutte queste nostre belle, bei pensieri e riflessioni. ci proverò. Non è bene che l'uomo sia solo. La solitudine, il male di oggi, non è solo l'uomo quando non c'ha nessuno, ma l'uomo può essere drammaticamente solo quando è in tanti, quando ci sono i muri della incomunicabilità, quando nella stessa famiglia si ergono i muri dell'egoismo, dell'indifferenza, quello che io chiamerei oggi non il divorzio giuridico, ma il divorzio del cuore. E vi cito. Insegnavo al liceo, un ricordo che mi è rimasto nel cuore. Mi chiamano a benedire la famiglia, lui e lei, in crisi. Capita. Benedico la cucina, la sala, la camera da letto. Stop. Doni, professore, guardi che prateria immensa. Che è? Dove sta? Il letto matrimoniale, una prateria immensa. Ce lo vede? Quanto è grande? Ci possono passare tutti i tori, i buoi, i cavalli del Texas. Eccola, ecco, vedete? Il divorzio del cuore. Lui e lei sotto lo stesso tetto, nello stesso letto, l'uno con la schiena rivolta a destra, l'altra con la schiena rivolta a sinistra, e in mezzo questa grande prateria. Mi è rimasta impressa questa espressione. Guardi che prateria immensa. Ecco, il divorzio del cuore, l'indifferenza, quando non ci si parla più, quando le parole, i sentimenti sono soffocati nella gola, quando il muro dell'egoismo è talmente alto che si vede solo se stessi. Non è bene che l'uomo sia solo. Quando Dio crea, si compiace di ciò che ha fatto e vide ciò era bello. Quando ha creato l'uomo e la donna, ha detto: ah, questo è molto bello. E ci credo, è molto bello, sì. E Adamo, che parlava con gli animali, con le zebre, con i cavalli, mentre dormiva, il Signore compie questo grande miracolo della creazione della donna. Sì, amici, grande miracolo. La donna è un grande miracolo, oltre che essere un grande mistero. Noi potremmo farci tutte le battute possibili, spiritose del mondo, e tutti quanti le conosciamo, ma tutti abbiamo bisogno della donna, quella vera, non della femmina, della donna. E quando dico donna, dico omnicomprensione di tanti valori, perché Dio ha creato questa creatura perché l'uomo non fosse solo. E ha aggiunto una parola bellissima: voglio creare un aiuto simile a lui, simile nella natura ma diversa nella persona. Ma perché quest'uomo da solo non ci stava bene? Cioè, almeno non si inguastiva con la moglie. No, amici, la solitudine è quanto di peggio si possa augurare a una persona. Lo dice la Bibbia: ve soli, guai a chi è solo. Guai, la solitudine è il male del tempo. Quando mi sento dire: Doni, non mi telefona nessuno, a casa mia non bussa nessuno, è un inferno. Se muore, quando mancano le comunicazioni, le relazioni, si muore. E l'uomo, Adamo, da solo, pur bello, moriva. Perché l'uomo solo è un essere statico, chiuso in se stesso, soprattutto esposto all'orgoglio. Dio invece vuol mettere la vita su un piano inclinato, non verso il basso, ma verso l'alto. Perché, sentite quanto è bello questo pensiero, questa attrazione e questa propensione verso la donna, l'altro sesso, è come una spinta che porta l'uomo ad uscire fuori da sé, che lo mette in moto, gli rivela il suo limite, lo lancia in un viaggio e in un'avventura che alla fine dovranno condurlo attraverso l'altro sesso e attraverso soprattutto l'amore al totalmente altro e all'amore che è lui stesso. Ho trovato una definizione della conversione. Vedete, l'uomo solo, la donna sola, devono convertirsi. Ho trovato una definizione stupenda di Teilhard de Chardin, è un grande gesuita scienziato nel campo delle scienze naturali, lo scienziato, grande teologo scienziato. Dice: cos'è la conversione? È il decentrarsi da sé, decentrarsi, uscire da sé per ricentrarsi su Dio, i suoi pensieri e soprattutto il suo amore. Capite perché ha creato la donna? Eccolo perché. Perché l'uomo era solo, si sarebbe ripiegato in se stesso costruendosi una falsa divinità. Al posto di quell'io avrebbe messo un altro Dio e quindi avrebbe creato una falsità. Ecco allora il processo di conversione che lo spinge a uscire fuori da sé, verso la donna, perché con la donna insieme possano ricentrarsi su Dio che è amore. Amici, quando un uomo vuol bene alla donna e viceversa, voi credete che sia solo un fatto biologico? Cioè, quanto è bella sta frega, eh? Ci guarda che volto, che nasino, che profilo, che silhouette, che bella anfora, cioè, intelligente, sgaggia, furba, simpatica. Sì, tutte cose belle che creano una certa affinità, è logico, che pur ci vuole. Ma non avete mai pensato che l'amore che nutrite per vostro fidanzato, vostro marito, vostra moglie, vostra fidanzata, è un amore che Dio vi ha messo nel cuore? Bello. Quando spieghiamo ai fidanzati questo, diciamo che Dio ti fa scegliere quell'uomo e quella donna che Dio da sempre ha pensato per te come la migliore o il migliore per insieme levarsi verso l'amore. Amici, qualcuno potrebbe accusarmi di essere un poeta. Accetto di essere un poeta, piuttosto che un prosaico. Io sono un romantico, sono un poeta e amo vedere le cose belle, le cose che riempiono l'animo. Le cose brutte ne vedo troppe, mi circondo. Io voglio vedere le cose belle. E allora oggi voglio fare un omaggio alla donna. Quest'uomo solo che siamo noi uomini maschi, a un certo punto mentre dormiamo Dio ci spalanca la bocca. Sentite che roba, eh? Adamo dorme. Il racconto della Genesi è un racconto ovviamente simbolico. Dio non fa il chirurgo che prende la costola dell'uomo, ci fa la donna, poi non fa né il chirurgo o altra professione, no. È un modo di esprimersi per lanciarci un messaggio, che l'uomo deriva, che la donna deriva dall'uomo, notate, è della stessa natura umana, della stessa dignità. E Sant'Agostino che dice? Sentite che bello. Non la tratta dai piedi perché a lui fosse inferiore, né dalla testa perché fosse superiore, ma dal costato perché fosse uguale nella dignità e nella natura. Bellissimo. Amici, padre Turoldo, ieri ho fatto un matrimonio a Mugnano, ha sposato la nostra pianista e come faceva a dir di no, io non vado mai in trasferta, ma alle volte non si può dir di no, no? E ho citato questo brano, c'era anche lei presente. Dopo la messa sono tutti corsi a dirmi: ma Doni, ma sto brano dove lo troviamo? Da nessuna parte, ce l'ho solo io. Perché ce l'ho io? Perché io l'ho avuto tramite la sua sorella prima che padre Turoldo morisse. È un testo, direi, postumo. Non so se sia stato pubblicato, ma non credo. E allora prendetelo come ve lo cito, casomai ve lo stampo. Perché voi uomini amiate le vostre mogli e le vostre fidanzate. Sentite che spettacolo. È un omaggio che faccia la donna. Perché sia la vera compagna dell'uomo. non l'aiuto per lavare i piatti e per stirare, sappiamo far da noi, o cucinare, ma si aiuto per elevarsi insieme verso l'amore, per concostruire questa stupenda cattedrale che è la famiglia, secondo il piano di Dio. Donne, aprite le orecchie, ma spalancate il cuore. È nel cuore della donna che Dio deve aver nascosto il suo più grande tesoro. Perciò la donna è uno scrigno di segreti e di enigmi, di incanti e di misteri, quali l'uomo non riuscirà mai a penetrare o a esaurire. E se la scintilla della vita avviene per traspirazione da bocca a bocca tra Dio e la sua creazione, l'anelito della sposa del Cantico dei Cantici mi fa pensare al desiderio cosmico di essere baciata dallo stesso Dio. Donne, Dio vi ha baciato sulla bocca. Lui, che è l'amore con la maiuscola, vi ha trasmesso il suo amore. Ecco perché la donna è la fonte dell'amore, la maestra dell'amore. Lui vi ha baciato, lui ve l'ha dato questo dono. E la donna sa cos'è l'amore. È la grandezza e il dramma, se si vuole, dell'amore. Questo infinito anelito e della sua sempre e cercata e mai raggiunta pienezza, di questa divina fame di amare e di toccare l'estasi e sentirsi allo stesso tempo sempre con le labbra screpolate dalla sete. Amore, l'amore è infinito. Non c'è mai un déjà vu, ma c'è ancora, ancor più, a più ancora. L'amore esige ancora, amore, ancora, ancora, ancora. Quanto è con te malattimo quando vi telefonate, ore e ore quei messaggi che durano. Dai, dai! Non finiamo mai di dire l'ultima parola, perché l'amore è infinito, no? Prima dunque la donna, questa creatura che deve aver reclinato il capo sul cuore di Dio per un tempo dei tempi, mentre Adamo ancora dormiva, allorquando Dio stesso deve averla guardata a lungo, e il suo riposo deve essere stato il sorriso di lei. Sulla bocca di lei, ancor più che all'orecchio dell'uomo, fin da quel tempo dei tempi, lo stesso Dio deve aver bisbigliato la parola più meravigliosa del mondo, amore, mentre appunto Adamo stava immerso in un sonno profondo. Amici, l'uomo e la donna formano un tutt'uno, l'avete sentito? E i due saranno una sola carne. Guardate che questa unità viene spezzata non quando c'è il libretto giuridico del ripudio, la sentenza del giudice, ma quando c'è un divorzio senza libretto, che è quello del cuore, che ci dice: non so più parlarti, non so più perdonarti, non so più riconciliarsi con te, riconciliarmi con te, ti sono indifferente. Amici, questo è un divorzio di fatto del cuore, che è la fonte di tutti i divorzi, compreso quello giuridico. Amici, la famiglia è difficile. Diceva un santo: la mia massima penitenza è stare insieme agli altri. Sartre diceva: les autres sont l'enfer, gli altri sono l'inferno. Sarà vero, non sarà vero? Comunque, amici, stare insieme è molto difficile. Perché, stando insieme, quante volte lo ricorda ai fidanzati, giorno giorno, gomito a gomito, gomito a gomito, se tu non intervieni con la preghiera, emergono in te i difetti peggiori, compreso l'orgoglio, la prevaricazione, il distacco, l'egoismo. Capite allora, amici, com'è importante? Com'è importante? L'inferno sono gli altri. La mia massima penitenza è e vivere con gli altri. Addirittura, amici, oggi c'è uno scienziato inglese, pseudoscienziato, che vorrebbe teorizzare che l'infedeltà è talmente naturale che è una cosa scientifica. E allora io mi domando, ma quelli che fanno 30 anni, 40 anni, 50 anni di matrimonio, come hanno fatto a stare insieme? Dice il furbo, ma tu che ne sai quel che è successo? Successo quello che è successo. Che ci siano delle cadute, e mica sono sciocco, la vita la conosco, È chiaro che molte volte sia l'uomo che la donna sbagliano, ma è anche vero che l'uomo e la donna pentiti sanno rialzarsi, chiedere perdono umilmente e riprendere la strada insieme. Il guaio è quando non ci sa più perdonare, quando si interrompe il dialogo, quando fra me e te c'è una barriera, c'è un muro. Come si fa a stare 50 anni insieme? Io lo domando spesso agli sposi. C'è quanta pazienza, dice lui, e l'altro risponde, te dirò quanto ce n'è avuta per me. Amici, è una cosa reciproca, Ciascuno con il suo bagaglio di pregi e difetti, di affinità e dissonanze. Questa è la vita dell'uomo. Ma quando vi sposate, come vi accettate? Guardate che non sposate il ragazzo o la ragazza più bella, più ricca, più nobile, più scienziata. Vi sposate così come siete e vi accettate così come siete, con il bagaglio di pregi e difetti, luci ed ombre, nella speranza di camminare insieme per modificare il vostro cammino, per salire la sfera della santità, dell'unità. Quanto è difficile stare insieme, tanto difficile. Come si fa a stare insieme? Amici, ci vogliono tre elementi. Io ho visto un matrimonio fallire il giorno del pranzo del matrimonio. Sì. Mentre gli sposi andavano a complimentarsi con gli invitati, la sposina se ne stava in camera con l'amante. A me è capitato. Ho visto il sabato dopo il matrimonio, mi arriva lo sposo e mi fa, mi riconosce? Ma tu non eri qui del sabato che hai sposato? Sì, sono tornato col treno e l'ex moglie è tornata con la macchina. Che è successo? Dice, ma non si può stracciare quel che è fatto sabato? Fatto a me è capitato. Quante ne ho viste in questi 60 anni di sacerdozio? Amici, se manca l'amore, se manca il perdono, se manca la confidenza dell'apertura del cuore, se manca la preghiera, il matrimonio è destinato al fallimento. Le due cose che io raccomando agli sposi quando sposano sono queste. Non tramonti mai il sole sulla vostra ira. E lo dico un perugino. Se ti addormenti arrabbiato, te svegli inguastito. Traduco per quelli che non sono perugini. Se vai a letto arrabbiato, al mattino c'hai i denti stretti e la rabbia nel cuore. Uno. Secondo, se non pregate insieme, il matrimonio è destinato a fallire. La preghiera, dice la Madonna, è il collant dell'amore. La preghiera rende limpidi gli occhi e felice il cuore. La preghiera è rasserenante, è illuminante, è distensiva, è perdonante. E nella vita, amici miei, quante cose ci dobbiamo far perdonare. O non crediate che solo gli uomini sono fedifraghi, sono traditori. Gli uomini tradiscono come le donne e viceversa, uguale, L'uomo non tradisce col gatto o col cane, ma con l'altra donna e viceversa. Amici, guardate che quando il tradimento si insinua e diventa palese, in quel momento c'è l'inferno. Io non posso dimenticare certe mie esperienze. quando si vengono a confessare gli uomini e le donne fedifraghi, ho tradito mio marito, ho tradito mia moglie, sapete che penitenza do io? Per una settimana va a svegliare tua figlia al mattino per darle il buongiorno e guardala negli occhi. Oh, domattina che lo fanno sta penitenza? Mi mandi Assisi scalzo, andate e ritorno, lo faccio volentieri, ma non mi dia questa penitenza. E lo credo. Ma tu mamma, tu papà, come fai a guardare tua figlia quando tu l'hai ammazzata? Ci vuole sa niente, e no, è tonta. I figli c'hanno certe antenne, certe intuizioni che non immaginiamo, e quando meno ve l'aspettate ve lo dicono e vi danno a coltellata i vostri figli. Amici, io non posso dimenticare certi occhi di certi bambini uccisi dall'infedeltà dei propri genitori. Quante volte mi ci sono trovato a penare nel mio cuore, guardavo quegli occhi, quei bambini che erano libri spalancati di dolore e di sofferenza nel vedersi turbati, traditi, violentati dalla indifferenza, dalle liti, dalle separazioni, dalle tragedie dei genitori. Amici, non assassinate i vostri figli, non li assassinate. Ogni tradimento è un assassino ai vostri figli. Vedete, a me vengono ragazzi sbandati, guardate come passa l'orologio, ma che devo fare? Drogati. Guardate che questi ragazzi non vengono solo da famiglie spezzate giuridicamente, lui a casa sua e lei a casa sua, vengono soprattutto dai divorziati del cuore, dalla prateria di cui vi parlavo prima. Quanto soffrono i vostri bambini! Giorni fa la bambina mi ha detto quanto sono contenta quando il papà e la mamma si baciano, quanto sono contenta, si vogliono bene. Genitori, fate vedere che volete bene ai vostri bambini, stando stretti fra voi, la vostra unione è la gioia dei vostri figli. E i due saranno una sola carne. Cari amici, vorrei ricordarvi quello che la Bibbia ci dice attraverso i profeti, no? O anche verso i profeti. Continua, o donna, a vedere in tuo marito l'uomo della propria giovinezza, cioè l'essere che ti ha dato la sua giovinezza, e viceversa. Bello il profeta, no? Allora questo vostro amore, pur alle volte con difficoltà, rifiorirà, perché guardate, senza amore la vita è un inferno, con l'amore la vita è un paradiso. Quando due bisticciano, che si dice? In quella casa c'è l'inferno. E certo, due costretti ad amare che si odiano, è l'inferno. Vivo e vero. Amici, io vi auguro che tutte le vostre famiglie, compresa la mia, io grazie a Dio vengo da una famiglia stupenda, unita. La mia mamma, super laureata con la seconda elementare. Laureata in umanità e in amore, e in coraggio e in sacrificio. Tutte le lauree ha preso nel mondo. Amici, donne che mi ascoltate, mariti che mi ascoltate, vogliatevi bene, amatevi, è la cosa più bella del mondo. Ma sentite che vi dico, è la cosa più bella del mondo, ma sentite che roba, sentite, Come l'amore vi esalta, così vi crocifigge. E come vi matura, così vi poterà. E vi consegna al sacro fuoco dell'altare, perché voi siate il pane santo della mensa di Dio. Auguri per le vostre famiglie.